domande impegnative che richiederebbero mediazione, non immediatezza per la risposta. Sulla questione della crisi della politica sono assolutamente d'accordo con lei. È chiaro che non disponiamo di un punto di vista assoluto per poter dire questa è l'epoca della crisi dell'assoluto, però ognuno di noi condivide una tradizione, condivide una cultura e condivide dei valori, e la crisi la dichiari, diciamo, in relazione a quanto meno o quanto più quel che succede si avvicina a questi valori. Ed è chiaro che noi condividiamo valori umanistici, ci siamo educati, insomma le biblioteche alle nostre spalle sono biblioteche che sono riempite con questi testi di riferimento, quindi è chiaro che siamo nell'ordine di un ideale che giudica, valuta il reale, tuttavia quando prendiamo posizione è sempre un'operazione di questo tipo che possiamo fare, cioè non vogliamo rivendicare in un certo senso un punto di vista assoluto, però credo che ci siano buone ragioni per parlare di crisi di civiltà oggi. Ci sono buone ragioni perché qualche cosa si è spezzato nel nostro rapporto con il contesto. E lì c'è qualche cosa che va al di là, diciamo così, delle nostre proiezioni, dei nostri desideri. C'è una base materiale della vita che è messa a repentaglio oggi. Questa non è ideologia, queste non sono narrazioni. Poi non possiamo capire quali sono le risorse del sistema Terra, e quindi noi non possiamo immaginare con una certezza assoluta quale sarà l'evoluzione di questo squilibrio, però alcuni elementi sono presenti, sono drammatici, hanno a che vedere con la scomparsa di intere specie, e tutto questo ci fa riflettere sul nostro pensiero della civilizzazione, il nostro sentimento della civiltà, quanto questi concetti fossero stati caricati in un certo senso di attese, di aspettative, e come tutto questo a partire da un certo momento si sia infranto. E tutto questo è vero che ci cala in una tonalità depressiva, perché è questo quello che succede, cioè noi oggi percepiamo strani fenomeni, strane sensazioni, abbiamo potuto godere di 3 mesi dove non è caduta una sola goccia d'acqua. Io ho visto la città dove abito riempirsi di turisti che a dicembre, a gennaio, ancora adesso hanno potuto pranzare e cenare all'aperto, ad Ascona addirittura si cena all'aperto, sapete che c'è un clima molto particolare, eccetera. Tutto questo, come dire, benessere del corpo e malessere della coscienza. No, viviamo anche questa schizofrenia, cioè stiamo bene, giornate splendide, svegliarsi la mattina, sembra di essere sempre in primavera, eccetera, ma l'essere della coscienza, ahimè, sappiamo da cosa sono generate, da cosa sono determinate. Tutto questo credo che metta, diciamo così, in seria discussione le figure stesse antropologiche alle quali abbiamo aderito quando si pensava di avviare, di diffondere, di incrementare processi di civilizzazione. Dopo sono assolutamente d'accordo con lei, cioè dal punto di vista economico siamo confrontati a quello che possiamo chiamare la mobilitazione totale, riprendendo un vecchio testo di Junger, cioè la messa al lavoro della vita, come ha descritto lei. Tutto questo è un altro processo molto interessante, cioè cosa sta succedendo della nostra relazione con la produttività. Il che potrebbe essere anche entusiasmante, sapere che in un certo senso lavoriamo anche divertendoci, per esempio quando siamo sui social, perché da qualche parte divertendoci produciamo valore, per esempio rilasciando informazioni che sono catturate da qualcuno, Dopo qui si pongono però dei problemi di organizzazione sociale e la distribuzione del reddito. E chi mi ripaga di quel lavoro lì? Quando vedo per esempio che i programmi televisivi si allargano sempre di più perché mi stanno rubando del tempo perché serve alla pubblicità. E allora un film viene anche sulle reti statali, viene interrotto 3, 4, 5 volte. Quel tempo che io metto a disposizione, chi mi paga per quel tempo che io sto perdendo? Ecco, dopo qui c'è un progetto di sé. È questo che dico, la crisi della politica è la crisi di una forza che non è più in grado di gestire queste nuove emergenze. E questo vale per, insomma, quando tu rilasci informazione stai lavorando perché stai producendo valore e qualcuno approfitta di queste informazioni. Io vorrei essere retribuito perché io poi la devo, cioè, capite? Perché io poi sono chiamato comunque a stare dentro il sistema del consumo e devo pagare per poter consumare. E allora qui però si pongono dei problemi enormi a livello di riorganizzazione. C'è chi sta approfittando di questo, è ovvio che c'è chi sta approfittando e c'è chi sta arricchendosi anche su tutto questo. Allora io credo che tutti questi sono processi che devono essere analizzati, devono essere chiariti e devono essere oggetti di negoziazione. Perché se non sono oggetti di negoziazione c'è qualcuno che guadagna e qualcuno che perde e non funziona più perché abbiamo visto dove porta una società costruita su queste basi. Però per far sì che queste nuove emergenze diventino oggetti di negoziazione abbiamo bisogno della politica. Ma se questa non c'è perché è occupata a fare altro è un problema. Cioè, questo è un problema per noi. E sono convinto che questo sia un problema per noi. Sulla questione, non so se ho risposto, il suo poi era un intervento, quindi non più che una domanda, quindi ha aggiunto degli elementi lei sui quali sono assolutamente d'accordo. Cioè è importante capire che è vero quello che dice lei, cioè, ma noi come facciamo a dire che questa è crisi? Come facciamo a dirlo? Ma lo diciamo perché da qualche parte sentiamo che gli assetti antropologici che hanno dato forma alla nostra identità è in crisi. Quando parliamo di crisi del mondo stiamo parlando di crisi di noi, della nostra coscienza, di noi come soggetti. È chiaro che prima di tutto è quella crisi lì, che poi esteriorizziamo e diciamo, vabbè, però è questo contesto che fa accadere. Da qualche parte le nostre identità sono minacciate. E noi parliamo dal nostro punto di vista. È chiaro che non cavalchiamo un punto di vista, in un certo senso, indipendente da quello che noi siamo, da quello che noi sentiamo, da quello che noi abbiamo imparato. Questo è sul fronte, diciamo così, della crisi della politica. Il secondo intervento pone una questione alla quale sono anche molto sensibile dal punto di vista professionale, cioè il grande discorso delle competenze. Oggi voi sapete che non c'è più istituto formativo che non sia confrontato con le cosiddette competenze in uscita, perché dovrebbero poter, in un certo senso, dare un futuro, aprire una breccia, aprire un futuro a chi da qualche parte ha investito su di sé. E anche qui io credo che la situazione è molto complicata. Ancora una volta parlo dal punto di vista del mio osservatorio. La Confederazione ha fatto una grande politica educativa legata all'insegnamento per competenze. Adesso però si trova in un impasse piuttosto drammatico, perché voi sapete cosa vuol dire concretamente una formazione orientata alle competenze? Significa aver fatto delle analisi dei campi d'azione professionali, quindi cosa si fa nei differenti settori professionali, e aver dedotto dal cosa si fa le competenze a cui tu devi formare il candidato a quella professione, a quello studio, a quel lavoro. E certamente però in contesti di altissima volatilità. Le associazioni professionali non riescono più che, anche questo è un punto interessante per rispondere alla sua domanda, nella Confederazione i piani di formazione sono definiti in comune accordo tra le associazioni professionali e la Confederazione. Questo nel passato per assicurarsi la concretezza del campo d'azione. Voi sapete che cosa chiede il mercato. Allora, in questa, diciamo così, ossessione di risposta al mercato del lavoro è successo qualcosa di drammatico, che adesso i campi d'azione sono dentro un dinamismo verticistico, perché vorticistico soprattutto, perché l'automazione è l'altro elemento su cui si sta investendo, che sta rivoluzionando, ma questo veramente lo sta facendo, i lavori e le professioni, e non si capisce più bene dov'è il campo d'azione da cui. E capite che a questo punto abbiamo corso un grave rischio, perché quando tu orienti alle competenze in un contesto, diciamo così, di grande fluidità, alla fine è sempre il solito refrain: soft skills, competenze trasversali, perché così almeno. E il risultato qual è stato? Quello che abbiamo indebolito i candidati al lavoro con la storia delle soft skills, li abbiamo indeboliti in corrispondenza a questo concetto equivoco e pericolosissimo che è stato quello della flessibilità. Produrre profili flessibili. Però qui io, a costo di essere contro tutti i pedagogisti, voglio essere molto chiaro, cioè voi conoscete, faccio questo esempio, te l'avevo già parlato anche con te, voi conoscete le sedie dell'ingegner Tonnet, che è questo grande ingegnere, artigiano austriaco, che aveva inventato una tecnica di vaporizzazione del legno per renderlo flessibile, cioè per consentirgli delle curvature. Sapete, ci sono questi esempi belli, c'è la classica sedia che trovate a Parigi, ma ci sono anche delle chaise longue, no? Che hanno queste. Ecco. Allora, quanto lavoro è necessario per rendere flessibile un profilo? Lo devi rendere solido. E allora le soft skills sono il più grande inganno della nostra, diciamo, età educativa, perché in verità non dico le hard skills, ma tu devi insegnare delle deep skills se vuoi rendere solido il profilo che dovrà diventare poi flessibile, ed è esattamente il contrario di quello che è stato fatto in questi anni, e alla fine abbiamo profili che non sanno più orientarsi, perché non hanno, cioè tu devi essere radicato per poter da qualche parte rispondere, no? E anche, diciamo, saper cogliere il vento, ma devi essere ben solido. E questo è un altro discorso sul quale bisognerebbe far luce una volta tanto, cioè bisogna rendersi conto che proprio là dove il contesto professionale è vie più mutevole, insomma, voi avete visto che cosa significa oggi per un operaio che lavora in un garage mettere le mani in un motore, sono degli elettronici, non sono più, e quindi tutto questo comporta veramente una capacità di reinventarsi che tu non lo puoi assicurare con il discorso delle vi ricordate, era l'epoca in cui nascevano le facoltà di scienze della comunicazione, che hanno portato via, tra l'altro, risorse ad altri dipartimenti, ad altre facoltà, dove tutto sommato questo discorso della solidità era più assicurato. Cioè, un po' di tutto vuol dire niente. E qui si pone un problema, cioè questi profili come faranno? Perché non hanno le coordinate, non hanno più i referenti, questo è un problema. Un profilo forte, un profilo per esempio che ha imparato la metodologia dello studio, del lavoro, non sto facendo un discorso elitario, il metodo vuol dire che ha imparato la disciplina, ma questo non è l'istruzione, questa è educazione. Ecco, io temo un po' che noi siamo andati in una cosa un po' anche abbagliati dalla cultura del postmoderno, no? Insomma, ecco, l'arte della comunicazione, anche a Lugano, scienze della comunicazione, poi alla fine, cioè io Mia moglie ha fatto scienze della comunicazione, viene però da un liceo classico italiano. Mi dice, ma io ho studiato molto di più al liceo che non all'università, cioè per me è stata una passeggiata. Eh sì, perché è tutto così, no? Un po' di informatica, un po' di... Adesso, ripeto, magari questo non me lo mettete sui miei colleghi.
Lo taglieremo.
Eh? No. Ai vostri, è noto. È noto.
Cerchiamo in pieno
è noto.
Il concetto.
È ovvio. È ovvio, perfetto, è l'ovvio, perfetto.
Mi diciamo per... Tanto fanno due cognomi,
sì,
il processo
sì,
è
ovvio. È quella cosa lì. È quella cosa lì. Eppure, ripeto, ancora si sta andando in questa direzione, anche da noi, queste competenze in uscita, vabbè. Comunque, questo sul discorso. Poi sul terzo, sì, ho trovato anche lì riflessioni interessanti, è giusto, cioè, più che demonizzare il sovranismo dovremmo cercare di capire come si è arrivati a questo punto, attraverso quali processi anche di... le persone sono... le abbiamo rese anche molto più stupide in un certo senso, e c'è questa dimensione che cerca anche un po' di capire il libro, cioè una società che sempre di più cerca di affondare le sue radici nella dimensione ludica. Sono riflessioni banali, però poi naturalmente non sono suffragate dalla statistica, però io viaggio molto tra Lugano e Berna e mi sono accorto per esempio negli ultimi 10 anni, non so se il professore condivide, ma le persone sono molto meno con i libri, ma non perché stanno leggendo dei libri elettronici, stanno giocando. Certamente giocare si passa il tempo, però io vedo che le persone che leggono non sono annoiate, le persone che passano il tempo sul treno giocando dopo un po' sono annoiate. E lo vedi dal modo in cui stanno seduti. Ecco, adesso ripeto, questo non lo scriverei, sono cose più una chiacchierata, però c'è qualche cosa che è andato nella direzione di abbassare. È vero o no? Se lo dice lei che è giovane, abbassare il livello, no? Edutainment, anche l'educazione, no? Attraverso i pedagogisti che ci insegnano che bisogna divertire, no? La qualità valutata attraverso la soddisfazione dei nostri clienti, anche queste sono cose ovvie, però sono cose che hanno avuto un impatto. Anche Heidegger diceva che la vicinanza, maggiore vicinanza, non significa prossimità, questo è chiaro, questo è chiarissimo, questo è un altro grande equivoco. Tra l'altro voglio ringraziare il professor Natoli, perché per me è un grande onore aver fatto questa. Io ho studiato a Pavia prima di andare in Francia, a Losanna, e quindi i testi erano testi di riferimento, quindi l'ho detto subito a lui, sono molto onorato. E forse lei non si ricorderà, ma noi ci siamo trovati a Catania a un convegno del nostro amico comune Pietro Barcellona. Ai suoi appunto convegni sulla certo, mi ricordo che abbiamo fatto un pranzo, ma io me lo ricordo, ma lei non se lo ricorda, giustamente. Bene.